Quindi dicevamo, riprendendo quello che ho detto nella breve introduzione di prima, che il problema dell'ambiente è un problema che tocca tutta una serie di dogmi, direi, relativi alla nostra cultura e tendenzialmente li sconvolgerebbe, perché mette in dubbio. Porta a mettere in dubbio una serie di prassi che noi diamo per scontate. Ora, uno dei grandi problemi, come vi dicevo, è quello esattamente del fatto che noi non ci interroghiamo quasi mai su cosa vuol dire conoscere. Perché veniamo da 4 secoli di retorica che è venuta costruendosi in modo sempre più efficace, relativa al fatto che l'unica conoscenza possibile è la conoscenza scientifica. Conoscenza scientifica che noi ovviamente, come dire, definiamo attraverso una serie di aspetti cruciali che sono la quantità, la misurabilità, la ripetibilità degli strumenti e tutta una serie di altre cose. In linea di massima, dal nostro punto di vista, il sapere valido è un sapere che abbia un fondamento matematico. Questo ci siamo raccontati. Perché ci siamo raccontati questa cosa? Ci siamo raccontati questa cosa perché da metà 600 è venuta sviluppandosi questa alternativa a quello che era la conoscenza precedente. Perché si è dovuti ricorrere a quella che allora si chiamava filosofia naturale? Il momento storico, perché ci si capisca, è quello della nascita delle grandi accademie seicentesche che cominciano a occuparsi di questo discorso. Una cosa che è divertente tenere a mente è che è la prima accademia scientifica italiana, non la Royal Society, non la Société Royale, ma è l'Accademia del Cimento di Firenze. No, tanto per cambiare, ci siamo persi questa informazione, no? Perché noi siamo così esterofili che tutti gli altri sono sempre più bravi, ma stavolta tanto per cambiare, eravamo in anticipo. Però comunque, insomma, tutte queste accademie cosa segnalano? Segnalano la nascita di un orientamento innovativo, diverso da quello precedente. Quando è che quello precedente si era infranto? Si era infranto con Lutero. Quindi, quando noi andiamo a cercare le radici della nostra cultura contemporanea, non possiamo non arrivare almeno al 1517, perché il momento della pubblicazione delle tesi sulle porte della cattedrale di Heidelberg è il momento in cui di fatto si creano i presupposti che portano alla scienza. Direte perché? Perché prima valeva un altro tipo di spiegazione. Cioè noi ritenevamo di sapere qualcosa quando questo qualcosa era armonico a ciò che era stato detto in precedenza. E tutto questo era armonico con i principi della fede, perché c'era una fede. Questa è una cosa della quale spesso e volentieri non valutiamo le conseguenze, perché siamo abituati a uno scenario estremamente variegato oggi. Però se voi fate un piccolo sforzo immaginativo, e vi pregherei di provarci, perché la comprensione è in larga misura immaginazione, è cercare di mettersi nei panni di quelli che hanno vissuto questi fenomeni, perché per noi è tutta roba già sentita, no? In qualche misura è roba ovvia. Ovvio è un termine che andrebbe preso e buttato nella pattumiera. Ma per quelli che si trovano a vivere questi momenti è un disastro. Perché appunto nel momento in cui c'è lo scisma, improvvisamente i sapienti, gli studiosi, i filosofi non possono più rivolgersi, non possono più riferirsi a un corpo comune di certezze. Mentre fino ad allora chiunque affrontasse problemi di conoscenza poteva citare gli autori della Chiesa, i padri della Chiesa, i filosofi greci nelle loro diverse traduzioni dall'arabo, che cosa? Nel momento in cui Lutero crea un'altra religione, è ovvio che tra gli studiosi protestanti e quelli cattolici non c'è più dialogo, perché uno non può convincere l'altro invocando un santo, no? Né gli altri pensano minimamente di poter spiegare qualcosa rivolgendosi a una fede che hanno ripudiato. Quindi si rompe l'omogeneità. e non c'è più modo di utilizzare quella strategia che era la famosa strategia dell'ipse dixit, no? Ovvero sia, l'hanno detto i padri e quindi è valido. Tempo, qualche decennio, infatti, compariranno i primi accenni della famosa disputa fra gli antichi e i moderni, non so se vi ricordate, ovvero sia quelli che dicono da una parte il sapere ha dei fondamenti molto più solidi nell'antichità e noi siamo soltanto dei poveracci che cercano di arrabattarsi, e quelli che invece dicono no, noi sappiamo molto più di loro. Ci siamo su questo? E in più c'è un'altra cosa, la tecnologia. Vi ricordate, suppongo, Galileo, no? Il cannocchiale, il telescopio, il binocolo, cominciano a dimostrare all'essere umano che la realtà non è come lui se la raffigura e che ci sono molte più cose, come dirà presto Shakespeare, in cielo e in terra di quante non ne contempli la loro filosofia, no? La scoperta dei famosi satelliti Medicei di Giove devasta un quadro rappresentativo. Quindi, come vedete, la connessione tra tecnologia e sapere comincia a farsi evidente in questo momento, che è esattamente il momento nel quale ci si pone il problema di come fondare un sapere. Perché visto che l'autorità precedente non vale più, di che parliamo? Come facciamo a fidarci del nostro sapere? La filosofia naturale, sulla scorta del supporto tecnologico emergente, dice: ci fidiamo di un sapere oggettivo, ci fidiamo dei dati, ci fidiamo dei fatti. D'ora in poi il sapere sarà soltanto un sapere empiricamente verificabile. Ora, purtroppo, mi piacerebbe fare un corso su questo momento, perché è un momento impressionante della nostra cultura, non posso. Basti però dire che esistono dei libri molto belli, uno si chiama La storia della costruzione del fatto, che ci raccontano come questi fatti sono emersi, perché i fatti noi li trattiamo, non so se avete sentito la televisione, dovunque, no? Cioè, beh, i fatti sono questi, i dati parlano chiaro, no? Tutte affermazioni assertive che non significano a rigor di logica nulla, perché i fatti li abbiamo costruiti noi, capite? Non solo, ma è anche, se ragiono in termini storici, è anche evidente il perché li abbiamo costruiti noi, perché questi fatti noi quando li stiamo costruendo? Nel bel mezzo della guerra dei 30 anni. Cioè gente che si sta sterminando in nome della religione. Vi ricordo, c'è Hobbes in questo periodo che ha un serio problema, perché Hobbes ha scoperto che l'unico modo per fare in modo che si venga obbediti è la pena di morte, e ha di fronte gente che è disposta a morire, che non so se ci fate caso, ma è un problema che abbiamo anche noi oggi, no? E trattiamo i kamikaze come qualcosa che non capiamo, ma li capiamo benissimo, che ce l'avevamo fino all'altro ieri pure noi. Se il Leviatano hobbesiano riesce a ottenere obbedienza soltanto minacciando di morte, nel momento in cui incontra qualcuno che non ha paura di questa minaccia è fottuto. Come fa a farsi obbedire? Quindi c'era un problema serissimo, e quindi il problema qual era? Che gli scienziati a modo loro, e poi vi invito a riflettere che non sono scienziati come i nostri che vivono nei laboratori e pensano, ma quelli sono scienziati che esistono nel loro mondo, hanno molti interessi, non sono affatto l'asceta che ci siamo figurati noi strada facendo, è gente che ha cariche politiche, ambisce a cariche politiche, ha degli interessi religiosi, è tutta una ha dei motivi etici, roba da matti, incredibile, ma succede. E quindi questi scienziati vogliono trovare un terreno neutrale nel quale incontrarsi con i loro colleghi riformati e viceversa. Quindi serve un fatto che sia privo di qualunque connotato emozionale ed ideologico. Ecco perché i fatti sono così neutrali, perché l'abbiamo fatti così, non perché ci sono nati, l'abbiamo fatti così perché avevamo bisogno di un terreno nel quale ci si potesse non scannare in quel periodo, perché in quel periodo invece ci si scannava continuamente, capite? Quindi il processo attraverso il quale noi creiamo i fondamenti di quella che diventerà la scienza moderna è un processo che di scientifico non ha tantissimo, è un processo culturale, nel senso profondo, serio del termine, è un processo nel quale si cercano delle soluzioni a dei problemi immensi che sono la convivenza di due enormi religioni in un ambito esplosivo, perché se vi ricorderete lì la guerra era un continuo, stragi, San Bartolomeo, no, un finimondo, tutta la gente cacciata in America, insomma era un momentino un po' complicato, e in su tutto ci si metteva pure l'incapacità assoluta a formulare qualche tipo di istanza conoscitiva fondata. Quindi era effettivamente un brutto turno di tempo, molto stimolante. Mao avrebbe detto: viviamo in tempi interessanti al tempo. Però c'era da riflettere, c'era da lavorare. Quindi se andate a vedere la storia attraverso la quale viene costruita, per esempio, la pompa del vuoto che fa i famosi, che è il fondamento dei primi esperimenti, eccetera, eccetera, vi accorgete che per fare questi fatti ci sono voluti decenni di lavoro, perché non tornavano i conti, perché la tecnologia non era così matura, per cui c'erano errori, certo? Una serie di cose belle, per carità. Certo, però, quando poi le confronti con la retorica corrente, è stridente il contrasto. No? Perché oggi noi trattiamo questi numeri come se fossero scritti da qualche parte, da qualche divinità, da qualche parte, in modo che noi li si possa scoprire. Non come se fossero il risultato di una serie di processi e di strategie che noi stiamo applicando da 400 anni a quel fine specifico. Capite? E siamo talmente abituati a questo discorso che tendiamo a non mettere neanche in dubbio mai delle affermazioni che potrebbero essere, come dire, complicate da accettare. Non so, pensate a tutte le particelle subatomiche, neutrini, muoni, bosoni e tutta questa serie di cose. No? Noi cosa sappiamo? Cioè, cos'è che ci dimostra che esistano? Un grafico con dei trattini scritti a penna. È un bel salto di qualità, se ci pensate, rispetto al dato. Un dato uno si aspetta che sia qualcosa, no? Come dicevano i latini, positum, qualcosa di concreto, qualcosa di toccabile. Qui stiamo ormai in un empireo di dati che sono completamente scorporati da qualunque rispondenza con la realtà, non solo con la scienza, ma anche con l'economia, tanto per dirne una, con la fisica di tanti aspetti e via discorrendo. Ma noi accettiamo tutto questo come se fosse normale. Sono 50 anni che i fisici cercano di usare la teoria delle stringhe, non ci riescono. Qualcuno sta dicendo: ma forse siamo sbagliati, era ora che qualcuno ci pensasse. No, però di fatto il punto è questo. Cioè, noi siamo stati talmente bravi a raccontarci sta storia che sta storia ci ha preso un po' la mano, e oggi come oggi cominciamo a vedere le conseguenze di questi discorsi. Di tutta questa storia, il punto più significativo per quanto riguarda la sociologia dell'ambiente, evidentemente, è il famoso progetto Manhattan, la bomba atomica. La bomba atomica è lo spartiacque, per molti versi. Spartiacque, se andate a leggere le memorie di tutti coloro che l'hanno scoperta, non trovate nessuno che abbia poi vissuto bene, perché ci sono state cose. Io sono legione, addirittura Oppenheimer disse, no? Che è il distruttore di mondi, insomma, cose piuttosto importanti. E lì diciamo che si è rivelata come l'ambivalenza della scienza. Fino ad allora la scienza era salvifica, tant'è che la scienza, come vedremo, per molti versi prende la torcia della religione come discorso di salvezza. Di fatto la scienza a noi piace così tanto, non tanto perché è precisa, quanto perché ci promette di salvarci, ci promette di risolvere i problemi del pianeta, di risolvere le nostre malattie, tante promesse che poi dopo portano a un rapporto un po' accidentato, come vedremo. Però comunque nel momento della bomba atomica ci si accorge che invece la scienza può anche essere effettivamente il distruttore di mondi. E soprattutto per quanto riguarda l'energia atomica, ci sono una serie di bellissime considerazioni che fa Hannah Arendt, per esempio, in Vita Attiva, che è un bellissimo libro, dove appunto parliamo dell'infrazione della scala e dell'ordine del cosmo. Cioè noi stiamo facendo accadere cose qui che probabilmente non dovrebbero accadere qui, dice l'Arendt. E questo è qualcosa che va preso in considerazione. Perché, per esempio, l'energia atomica e tutto ciò che ha a che fare con la produzione dell'energia atomica ci mette davanti a degli interrogativi che non sappiamo in alcun modo risolvere. Non so se siete al corrente del fatto che le scorie atomiche abbiano una vita loro lunghissima, no? 10.000 anni almeno. Allora, uno dei tanti momenti, una delle tante aporie del nostro sistema scientifico si è avuto in relazione a questo fatto perché, non mi ricordo se credo il governo degli Stati Uniti abbia ha creato un gruppo di lavoro formato da antropologi, scienziati, tutti, insomma, multidisciplinare, dando loro un incarico, ovvero dicendo: guarda, tu devi fare in modo che noi si trovi un sistema per dire ai nostri successori di fra 10.000 anni che queste scorie sono pericolose. Non l'hanno trovato. Non c'è nessuna garanzia che ciò che noi comunichiamo oggi possa essere decrittato da qualcuno fra 10.000 anni. Noi sappiamo creare il problema, ma non sappiamo manco avvisare che c'è il problema. Ci abbiamo solo il problema. Non sappiamo cosa farci. Io credo che queste siano cose che vanno meditate, perché danno la misura del modo in cui ci stiamo comportando. Noi stiamo correndo a perdifiato. Non si sa in quale direzione. E purtroppo abbiamo dei mezzi che esorbitano di gran lunga la nostra, come dire, reale incidenza, no? Noi siamo dei nani minuscoli con dei martelli enormi e abbiamo un pianeta sotto le mani col quale stiamo facendo non sappiamo cosa. Questo è un po' il problema, capito? Quindi noi non siamo in grado di trasmettere alle nostre future generazioni un sapere che però è un sapere, sarebbe un sapere importante visto che stiamo dando loro un problema. Questo è il punto. Stiamo lasciando un ambiente devastato, ma non solo. Dentro l'ambiente devastato ci mettiamo pure delle cose che continueranno ad essere dannose per una decina di migliaia di anni. E non sappiamo come fare a dirglielo. Pensate un po'. Quindi, quando vi dico che dobbiamo riflettere un po' di più sulla conoscenza, intendo esattamente questo, ovvero sia noi dobbiamo cominciare a renderci conto che quello che noi definiamo un conoscere scientifico non è così oggettivo, non è così neutrale e non è così capace come noi lo dipingiamo. Ed è di conseguenza opportuno che ci si cominci a riflettere sopra. Il famoso Morin, del quale vi sto parlando e vi parlerò estensivamente, ha scritto recentemente un altro librino. Questi sono, allora, vi faccio una piccola storia dell'autore perché merita. Edgar Morin ha scritto una ricerca sul metodo in 8 volumi. Quindi, dopodiché si è posto il problema della diffusione di questo sapere. E quindi anche con un progetto UNESCO, come vi dicevo, quindi, che comporta la pubblicazione in inglese gratuita sul web, ha redatto 3 opere che sono una piccola trilogia divulgativa degli esiti dello studio precedente. Questo è il primo, I 7 saperi necessari all'educazione del futuro. Qui c'è anche un altro problema per chi viene da eventuali studi pedagogico-didattici, no? Ovvero sia il fatto che anche l'educazione noi non sappiamo più come farla. È un altro problema carino pure quello, insomma. Però lasciamolo perdere. L'altro si chiama La testa ben fatta. È l'ultimo che è appena uscito, si chiama Imparare a vivere. E io trovo che siano testi importanti, molto importanti, tant'è che li faccio adottare sempre, comunque, dappertutto, e li farei adottare pure alle elementari se potessi, solo che lì non ci arrivo, quindi diciamo che faccio quello che posso una volta che mi arrivate qui. Perché sono importanti? Perché, dice giustamente Morin, noi stranamente ci concentriamo sui risultati della conoscenza, ma non diciamo niente sul come funziona la conoscenza. Noi parliamo soltanto di quello che la conoscenza ci permette di capire e di sapere, ma dei modi attraverso i quali questo avviene non sappiamo un accidente. Li diamo per scontati, li diamo per risolti, per assodati, per non problematici, e non è vero. Capite? Conoscere è esattamente sapere di non sapere, come diceva Socrate. Ma a un altro livello rispetto a quello con cui noi normalmente intendiamo Socrate. Sapere di non sapere vuol dire che essere consapevoli del fatto che ci sono intere parti della realtà di cui noi non abbiamo idea, non che le sappiamo che ci sono, ma non sappiamo ancora come funzionano. Non so se questo è chiaro. Perché la conoscenza è riduzione. E come tale implica che ad alcune cose non si presti ascolto, non ci si faccia caso, non si sappia manco che esistono. Non so se questo è chiaro. Vi vedo interdetti. So che sono delle affermazioni abbastanza destabilizzanti. Qualcuno vuole chiedermi qualcosa in proposito?
Ma perché il nostro cervello tende a conformarsi
quello è solo una delle tante riduzioni, c'è anche quella, no? Voi saprete, immagino, che noi avremo una zona cieca al centro del campo visivo. Vi risulta che ci sia? Vedete un buco nero quando guardate? No, perché noi integriamo. Lo facciamo da sempre. Noi integriamo, ma mica solo così. Noi leggiamo e correggiamo automaticamente quello che abbiamo sbagliato a scrivere. Oppure riusciamo a capire cosa significano masse di lettere così, non so se avete notato quel famoso, no, che gira, che basta che le prime due lettere siano giuste, il resto ce lo metti tu, che tanto... Ecco, noi siamo proprio delle macchine che da questo punto di vista che integrano, correggono e assemblano. Però tutto questo lo facciamo con certi materiali, con altri no. Quindi la prima cosa che faremo è parlare di come conosciamo. Perché è importante. Perché se no rischiamo di non capire gran parte di quello che accade. Ok. Perfetto. 15:40. Allora, i miei ex dovrebbero saperne un po' di più. Rubo una... un termine tedesco che è abbastanza importante. Per capire di che parliamo, qui dobbiamo riprendere qualche fondamento di antropologia, tanto mi pare che quella dovrebbe essere abbastanza. Il fondamento dell'antropologia in questione ha a che fare col problema della cultura. Non so se sapete, no? Cultura con la C maiuscola oppure culture. Ovvero sia tutto il dibattito, diciamo, fondante della disciplina antropologica su come diavolo era possibile che, se gli esseri umani sono tutti uguali, abbiano tutti questi valori diversi, queste culture diverse, queste lingue diverse, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, per giustificare il fatto che ci fossero tutte queste culture sul pianeta, la prima lettura della questione aveva a che fare con un approccio evoluzionistico, ovvero sia tutte le culture che noi osserviamo di fatto sono stadi di sviluppo diversi dell'unica cultura, con la C maiuscola, della quale casualmente noi siamo i titolari. So che so quelle cose che capitano. Siamo i meglio di tutti, però insomma diciamo che questo però ci aiuta, tant'è che l'antropologia comincia effettivamente a studiare i popoli, diciamo, primitivi, come probabilmente saprete, pensando che nello studio di questi casi di laboratorio quasi noi si possa imparare qualcosa di come eravamo prima, perché l'idea generale è questa, ovvero sia tutte le culture che vediamo sul pianeta le posso disporre in un arco nel quale dico, là, questi sono a questo livello di sviluppo, questi sono a questo livello di sviluppo, qui in fondo, numero uno, ci siamo noi. Quelli che vanno a fare gli antropologi, però, quando vanno sul campo, si accorgono che non gli torna granché sta cosa, no? Boas, tanto per dire, per fare un nome. Loro cominciano a dire, no, queste sono proprio culture, questa è proprio un'altra cosa, non c'entra niente con noi, siamo diversi. E com'è possibile che noi si abbiano letture della stessa realtà così diverse? È un problema interessante. Com'è possibile che un indù guardi la stessa mucca che guardo io e lui la prenda per una divinità mentre io penso agli hamburger? Che la mucca è la stessa, non è un'altra. Quindi quello che si vede è che noi di fatto applichiamo alla stessa realtà delle letture completamente diverse. E com'è possibile? Si chiedono antropologi e filosofi. È possibile perché esiste questo livello alto, il massimo disponibile, che è una matrice di senso. Ovvero sia la Realität, come dicono i tedeschi, e dico io perché in realtà se no la capiamo male, è l'insieme infinito dei significati attribuibili alla realtà. Ci siamo più o meno. Nel senso che da questo insieme immenso di significati potenziali, le singole culture ne prendono alcuni.
Come se fosse il filtro.
Noi siamo i filtri. Esatto, tant'è che vedi l'andamento è a scendere. Quello è esatto, quella che per chi conosce un po' di sociologia è quella che Weber chiamava l'infinità priva di senso del divenire del mondo. Okay. Il mondo è talmente al di là delle nostre capacità cognitive che noi lo possiamo capire soltanto semplificandolo. Però ogni semplificazione ha un prezzo. Delle cose te le perdi. Quindi la realtà è infinita. Noi oggi abbiamo testimoniato, che ne so, 2.000 culture, potremmo averne altre 4.000, altre 6.000, altre 10.000, non è un problema, ci sarebbe comunque modo di reinterpretare il mondo in altri modi, perché il mondo esorbita le nostre capacità cognitive. Quindi io posso conoscere soltanto riducendo. Questo porta allo step successivo, questo i tedeschi lo chiamano Wirklichkeit, il mondo reale. Cos'è il mondo reale? È l'insieme delle interpretazioni che si sono avverate, cioè tutto quello che le diverse culture del mondo, del tempo, hanno detto del pianeta e dei suoi aspetti, che è meno di quello che è ovviamente la realtà, perché la realtà è infinita, quindi qui dovrei, come dire, no, mettere, se volessi essere proprio preciso, dovrei fare così, una fascia senza fine. Da questa fascia noi tiriamo giù dei significati che vanno a generare un insieme di concezioni del mondo che sono state pensate effettivamente, non sono in potenza, sono in alto. Ci siamo? Era magistrale, lo so, però almeno mi diverto, una volta ogni tanto abbiate pazienza, senza fare sempre gli stessi corsi di base, che è una noia mortale. Allora, dicevamo,
non è il mondo reale è culturalmente definito?
No, il mondo reale è l'insieme di tutto ciò che tutte le culture del mondo hanno detto del mondo fino ad oggi. Ok? Ed è ciò che è stato detto ed è quindi in atto, poi può essere estinto, gli aztechi per esempio non ci sono più, però comunque gli aztechi hanno offerto una lettura. Ancora più giù ci sono le culture oggettive, ovvero sia i singoli gruppi di interpretazioni del mondo che oggi sono ancora operanti, operativi, fertili, eccetera eccetera eccetera. Noi, la cultura italiana, è una cultura oggettiva. Ci siamo? Come vedete, tra qui e qui c'è un certo differenziale. Qui, questo è il non so. Non so se è chiaro. Cioè, è la... Non so come si dice, in matematica c'è un nome questo, è il... Nessuno? Lei dovrebbe saperlo. Cioè, le aree, vabbè, mi ricordo, questo è gli studi del liceo, insomma. Questo qui è il posto del non sapere, cioè quello che io nella mia cultura proprio non ho. Non so se questa cosa è chiara. No, quello che c'è nella mia cultura ma non ho ancora capito, perché sono due cose diverse. Perché quello fa parte della mia cultura, prima o poi lo spiego. Ma questo non so manco che c'è, però esiste, perché nel mondo opera. Quello è il problema, capite? Il problema per i cinesi, il Qi, Tai Chi, Tai Chi Chuan, queste cose qui, so che la mia pronuncia non è un granché, però il concetto di Qi, Qi Kung, Tai Chi Chuan, quello, ok. Allora, questa cosa, che sarebbe l'energia cosmica, noi non la contempliamo per niente, no? So cazzate, detta proprio in modo bordato. Però, trovi?
Nel senso che ci si può avvicinare, saperla perfettamente, bisogna essere o cinesi o un ci stesso, ovviamente.
Beh, ma il problema è che, come dire, allora, nella loro cultura questo è un concetto che ha senso, la nostra no. Quello è il problema, la nostra non esiste. Tant'è che quando ci troviamo a inciamparci abbiamo grosse difficoltà. Chi di voi ha mai fatto agopuntura? È mai capitato? A me è successo e devo dire che funziona molto bene. Il problema è esattamente quello, che funziona. Allora, noi stiamo spendendo centinaia di migliaia di euro e dollari per cercare di capire perché funziona L'agopuntura. Perché l'agopuntura funziona sulla base della medicina tradizionale cinese, che noi abbiamo deciso essere una massa di cazzate. Perché non ha i nostri, non risponde ai nostri canoni e alle nostre richieste procedurali. Però l'agopuntura funziona. Quindi andiamo a sbattere col grugno in una situazione che non riusciamo a spiegare. La usiamo. Perché per esempio oggi le donne che sono allergiche a farmaci antidolorifici, per esempio, partoriscono grazie all'anestesia praticata con l'agopuntura. Ma non sappiamo perché. Perché i punti dell'agopuntura hanno senso soltanto nell'ottica cinese del mappamondo, diciamo, delle coordinate energetiche del corpo, che noi non riconosciamo. Noi neghiamo che abbiano senso. No, non riconosciamo, addirittura peggio. Quindi il nostro sistema di comprensione del mondo, il nostro sistema di cura fa completamente a meno di un concetto importante quale potrebbe essere quello dell'energia del Qi. E come sappiamo come funziona il nostro modo di essere, la nostra cultura, eccetera, se c'ha questo buco nero? Perché il Qi per noi sta lì, sta qua, non c'è. Non lo studio, non do atto che esista, non ho nessuna strategia per valutarlo, perché io di fatto, un'altra cosa che dovete ricordarvi, è che trovo quello che cerco. Non trovo in generale. Cerco certe cose perché rientrano nel mio modo di guardare il mondo, altre non le cerco proprio. Tant'è che, tanto per cambiare un attimo ambiente, ma presentarvi lo stesso concetto, l'emozione come stato d'animo, caratteristica umana, probabile ingrediente di un benessere globale, noi abbiamo cominciato a studiarla l'altro ieri, perché fino a qualche tempo fa non la prendevamo minimamente in conto, avevamo deciso che non era importante, anzi, che era deteriore ed era un tratto evolutivo che andava dismesso. Tant'è che Pareto, come vedremo la settimana prossima, parla di residui quando parla delle emozioni, cioè qualcosa che è rimasto perché proprio non riuscivamo a liberarcene, ma con noi non ha niente a che fare. Damasio, che è un grandissimo neurofisiologo che ha scritto dei testi bellissimi, fra i quali L'errore di Cartesio, di cui vi parlerò molto, dice che quando ha cominciato a studiare neurofisiologia, lui era interessato ai processi emotivi e lo sconsigliavano tutti dallo studiarlo perché avrebbe perso tempo.
Ma perché non dire ancora non lo so quello?
Perché di questo me ne hanno parlato altre culture, di questo. Ma di tutte le altre cose che non sanno manco loro? Capisce? Cioè, questo è un esempio. È ovvio che non le posso fare un esempio di qualcosa di cui non ho assolutamente idea, perché non so di che parlarle. Però a livello di rapporto fra culture, questo per noi non c'è. E ci ostiniamo a fare in modo che non ci sia. Per cui spendiamo un sacco di soldi per spiegare che l'agopuntura funziona anche secondo i nostri principi. Ma non ci siamo ancora riusciti, però. È questo piccolo problema. Quindi... sì, siamo dentro il mondo reale in questo caso, effettivamente, no? Chiaramente. Quindi questa è quella che Thomas Kuhn, che è un grandissimo filosofo della scienza, chiama anomalia. Queste sono tutte cose che vedremo perché sono, secondo me, importanti. Cioè, voi non potete uscire da un'università magistrale senza sapere queste cose. È una cosa che per me grida vendetta davanti a Dio, perché il sapere con cui lavorate è fondato su questi discorsi. Come fai a non saperli? So se... mi spiego. Ok, allora, quindi la riduzione è questo. È questo processo attraverso il quale noi rendiamo il mondo comprensibile. Ed è qualcosa che ha un costo. Ora finiamo con un mito greco. Tanto per buttarla in caciara un pochino. Voi lo conoscerete, immagino, se vi ricordate. Vi ricordate di quale mito sto per parlare, per caso? In arnesi? No.
No, ho capito qual è, però non mi ricordo.
Il letto di Procuste. Il letto di Procuste dimostra che un sapere, una conoscenza mitica resta molto più impressa delle conoscenze normali. Io posso parlare con mio studente di 10 anni fa, se gli dico letto di Procuste si ricorda tutto. È bellissima come cosa, devo dire la verità. O perlomeno dice sì, la so perché ce l'ha lì, perché i miti restano molto più impressi delle altre cose che diciamo noi, c'è poco da fare. Allora, il letto di Procuste cos'è? È un tizio antipatico che prende un passo montano sulla strada che unisce Atene a Delfi e impone, come tutti i cattivi, un pedaggio. Ora, non vi faccio la domanda rituale, perché se vi facessi la domanda rituale mi direste vuole dei soldi, perché noi a quello pensiamo. Invece no, questo aveva tutto un altro suo quadro mentale, e quindi dice: io ho questo letto, tu ti sdrai sul mio letto, se ci stai bene con le dimensioni passi, se no ti adatto al letto, ti tiro, ti taglio, ti allargo, ti stringo, tutto ovviamente con grande spreco di sangue ed effetti splatter per una situazione ingestibile. Quindi arrivano a un certo punto, arriva passata quelle parti, non ricordo mai se Teseo o Perseo, perché questi nomi greci sono tutti uguali ed è un problema, però insomma comunque un eroe di quelli canonici, diciamo Teseo, e gli arconti di Atene dicono: senti, per favore liberaci da questo rompiscatole, perché non è possibile, no, che il... abbiamo un gruppo ragazze Piemonte tutto insieme, tutto qui. Fai qualcosa, liberaci da questo tizio. Allora il nostro eroe si presenta, e come fa a liberarsi dal nostro tizio antipatico Procuste? Lo sdraia sul letto, e guarda caso Procuste era fuori scala, per cui ci liberiamo di Procuste ma non ci liberiamo dal letto. Ora, perché vi racconto questa storia? Perché è impressionante quanto i greci fossero intelligenti. La conoscenza mitica e la conoscenza di questo genere è anni luce avanti a quello che riusciamo a dire noi, perché forse non capisce che cosa dice, però dice delle cose e tu dici: ah, madre. Allora, dov'è? In un mito che è veloce, gli elementi centrali sono, gli elementi sono tutti importanti, non c'è niente che è un abbellimento. Allora, dov'è il cattivo? Sulla strada fra Atene e Delfi. Delfi è il centro misterico, spirituale e religioso, Atene è il centro politico. Quindi Procuste sta tra il trascendentale e il concreto. Procuste è la conoscenza, perché noi facciamo esattamente questo. Il nostro conoscere è prendere il mondo e metterlo sul letto. Quello che sta sul letto, sta. Quello che non sta sul letto, finisce nel buco nero. Questo è il bello. Ed è assolutamente vero. Pensate al modo in cui conosciamo noi oggi, che è tutto procedura, è tutto standard, è tutto sapere prefabbricato. Abbiamo intere istituzioni internazionali che discutono del diametro minimo dei piselli. E non parlo dei nostri piselli, ma parlo di quelli verdi, tanto per capirsi, perché può sembrare brutto. Capite dov'è il problema? Cioè, noi stiamo sottoponendo ogni minimo aspetto del mondo al letto di Procuste, e tutto quello che resta fuori svanisce. E noi abbiamo fatto esattamente lo stesso con la scienza quando abbiamo sposato esclusivamente l'approccio quantitativo. Tutto ciò che è qualitativo scompare.
La condizione necessaria della cultura, comunque, prendere e vedere quello che uno è nato per vedere.
È nato per vedere, è una forma di determinismo. Io potrei fare tante altre cose. Noi abbiamo dei filtri, cioè, come dire, noi siamo il risultato di una serie di strozzature che non sono oggettive, sono state scelte per altre ragioni, ma non sono scientifiche, non sono dovute. Per esempio, il fatto che il nostro senso principe sia la vista ha una serie di motivi specifici e anche simbolici e immaginali. Ma se noi avessimo avuto, e casualmente, guarda caso, le nostre tecnologie hanno tutte a che fare con la vista, la televisione, le cineprese, le telecamere, i telescopi, tutto quanto, no? Ma se noi avessimo avuto una cultura dove era privilegiato l'udito, che mondo avremmo? Uno completamente diverso. E quello è il punto. Non è il problema la riduzione, è sapere che stai riducendo. Se tu invece scambi il risultato della riduzione per l'insieme, non capisci più niente, perché pretendi che il tuo sapere sia in grado di spiegare l'intero mondo, e non lo è, perché è un sapere parziale. Non so se questo è chiaro. Morà dice giustamente: io non dico, tant'è che, come vi dicevo, il letto sta lì, perché noi non siamo in grado di conoscere il mondo nel suo assoluto significato, non ci arriviamo. Siamo bravi, ma non così bravi. Quindi quello che noi possiamo fare è ricordarci che non siamo così bravi e trattare i risultati del nostro sapere come andrebbero trattati, come magnifiche approssimazioni, per carità, ma comunque approssimazioni. No, vi ricordo che la scienza nasce da un processo che si chiama trial and error, prova ed errore. non è un'attività veritativa, non lo è mai stata. I grandi scienziati non si sognavano manco lontanamente di essere così assertivi. Tant'è che Newton, quando va a descrivere il suo punto di vista, quello che ritiene sia il senso del suo agire, dice: io vorrei dotare l'umanità di alcune isole di certezza in un oceano di mistero. A Newton non era manco lontanamente venuto in mente di poter conoscere tutto il mondo, tutto l'universo, asserire che ciò che tu stai studiando qui vale su scala generale. Quindi le leggi di qui valgono nelle stelle a 18 miliardi di anni luce, valgono nei buchi neri, no? Non so se avete sentito l'ultima scoperta, finalmente è dimostrato, tra virgolette evidentemente, che si può uscire da un buco nero. Ma qui già non sappiamo ancora se esistono tutti i buchi neri, perché di nuovo siamo nelle dimostrazioni quelle del tutto discutibili e non provate scientificamente. Può darsi che esistano, io ci credo, senz'altro. Ma che tu abbia dimostrato che si può uscire dall'altra parte e quindi inverare la faccenda del tunnel spazio-temporale con la distorsione in universi paralleli, mi sembra un po' forte. No? E quello è il problema. Noi immaginiamo di avere un sapere che sia applicabile all'universo mondo. Oggi cominciano a, no? a sfumare la cosa, tant'è che i fisici più recenti dicono che l'universo è fatto di province. E non è detto che in tutte le province valgano le stesse leggi. Nello spazio di 18 miliardi di anni luce che conosciamo noi, probabilmente sì. So soddisfazione. Comunque non è più il sapere universale che pretendevamo di avere fino all'altro ieri. Capite? Con questo tipo di approccio, un sapere universale è una cosa che non ha senso. Perché io non posso che conoscere ciò che per qualche ragione ho deciso che era interessante conoscere. E vi faccio presente che il momento in cui io creo le culture oggettive normalmente è un momento in cui la ragione non c'è, o ce n'è poca. Quello che guida le scelte è il mito, è la religione, è l'estasi, è la visione. Sono tutte cose che noi abbiamo perso completamente per strada, non sappiamo manco più dove stanno di casa, salvo che cercarle con tutti i modi possibili e immaginabili, quindi droghe, alcol, stupefacenti assortiti, droghe psicotrope, psicofarmaci, eccetera. Però il momento in cui abbiamo scelto quello che era importante per le diverse culture, noi non lo sappiamo. Non è stato scelto perché era strumentalmente utile, è stato scelto perché era in grado di spiegare il mondo. Perché una cultura serve a spiegare il mondo. La cultura serve a fare un mondo nel quale io possa vivere senza paura, senza sorprese, aspettandomi di poter spiegare ciò che accade. Ecco perché non è così importante che sia vera una cultura. La cultura deve essere efficace. Perché le culture precedenti alla nostra vivevano benissimo da questo punto di vista, probabilmente meglio di noi, per quello che riguarda la dimensione esistenziale e ontologica dell'essere al mondo. Noi abbiamo quest'idea per la quale tu devi spiegare scientificamente qualsiasi cosa, quindi una cultura che ti dice che il tuono e il rombo dei cavalli di Thor è una cultura che non funziona. Non è vero che non funziona, funziona benissimo, dice un'altra cosa. Sarà pure sbagliata, può pure darsi, ma se io fermo per strada chiunque oggi gli chiedo che è il tuono, pensate che mi possa dare delle risposte scientificamente corrette dicendomi che si tratta del rumore della collisione di due masse d'aria con temperature diverse che interagiscono a chissà che altezza? Ma quando mai? Quando mai? Noi viviamo di una serie di assunti, di una serie di certezze, come dire, scarsamente fondate, e le applichiamo senza nessun tipo di approccio critico. Ecco qual è il problema. Perché non abbiamo la più pallida idea di che cosa significhi conoscere e di tutto quello che nel conoscere può essere discusso e discutibile. Perché c'è. È una cosa umana e tutto ciò che è umano non è perfetto, per definizione. O forse è perfetto e abbiamo un'idea sbagliata di perfezione, c'è da discutere su questo, evidentemente. Io capirete che apprezzo molto la capacità di conoscenza dell'essere umano, però mi rendo pure conto che appunto deve essere articolata in un modo molto più ricco e problematico di quello che stiamo facendo noi oggi. Quello che abbiamo noi oggi è una brutta copia, probabilmente pericolosa, perché induce un falso senso di certezza, induce un falso senso di capacità di fronteggiare i problemi, e quando poi ti trovi davanti ai problemi sei rovinato. Non so se vi ricordate la Deepwater Horizon, la piattaforma, quella che c'era nel Mar dei Sargassi qualche anno fa, che c'è stato il più grosso disastro ambientale degli Stati Uniti, no? Come mai? Perché loro erano convinti che non si potesse rompere. E quindi non avevano assolutamente messo da nessuna parte in cantiere l'ipotesi che cosa avrebbero fatto se si fosse rotta. Poi si è rotta e abbiamo buttato non so più quanti milioni di metri cubi di petrolio dentro al Mar dei Sargassi, dei quali non parliamo più perché l'atteggiamento del non vedere ci viene benissimo, siamo fortissimi a non vedere. Però era esattamente la stessa cosa. Tu fai una cosa che è una perforazione a 1,5 chilometri di profondità, quindi c'è 1,5 chilometri d'acqua e di strutture, in buco sotto e tutto quello che scavi sotto, e non ti pone il problema di che faccio se per caso qualcosa non va bene, perché sei talmente inebriato dall'idea che la tua scienza sia perfetta che non lo contempli il fatto che possa succedere qualcosa che non va, che è invece quello che succede quasi sempre a essere un minimo saggi. Capite? Quindi c'è da discutere parecchio. Ragazzi, direi che per oggi